testo ci viene incontro con un carico di contenuti che ci mettono in certo modo duramente alla prova, però noi vediamo di attraversare questo territorio così carico di messaggi, di quantomeno di squarci, perché il linguaggio sapienziale è un linguaggio che non è caratterizzato dalla logica dell'argomentazione scolastica nel senso nostro, nel senso di una formulazione di tipo trattatistico, di tipo deduttivo. È un linguaggio che si sviluppa nella forma proverbiale, i messaggi che sono raccolti in poche frasi, spesso anche contraddittori tra di loro, ma concatenati in maniera tale da dare forma a una comunicazione che diventa veramente pregnante per accompagnare il cammino della vita. È esposto questo cammino a tutte le contraddizioni del mondo, ma è un cammino che viene costantemente rincalzato, costantemente recuperato, costantemente orientato e illuminato in modo da realizzarsi come risposta alla vocazione alla vita, all'iniziativa di Dio. La relazione con il mistero di Dio è fondamentale, ce ne siamo resi conto fin dall'inizio. Il maestro che si rivolge alla sua scolaresca imposta tutto l'itinerario pedagogico come discernimento circa quella relazione con il mistero che struttura intrinsecamente l'esistenza umana, quella relazione con il mistero che si chiama nel linguaggio sapienziale timore del Signore, il timore del Signore. Abbiamo letto 6 capitoli, dobbiamo proseguire e affrontare le pagine che seguiranno approfittando di qualche segnale che ci aiuta a ricapitolare lo svolgimento dell'attività didattica del nostro maestro in grandi temi, questo sì possiamo farlo. Tenendo conto appunto di quelle pagine che lasciamo ormai alle nostre spalle, dove l'insistenza sul richiamo essenziale rivolto dal maestro ai suoi discepoli, alle prime armi, come se fossimo alle prese con i primi giorni di scuola, l'insistenza sul timore del Signore e sulla totalità del coinvolgimento vitale. Si va a scuola non esattamente per imparare qualche contenuto di carattere dottrinario, questo è un valore importante, il contenuto di carattere dottrinario, ma che viene dato in certo modo per scontato. C'è comunque la Torah, c'è comunque la scrittura, c'è comunque il testo sacro, quello è dato ormai per scontato. Quello che conta è man mano imparare a discernere i dinamismi dell'animo che consentono di affrontare il cammino di crescita nella vita in maniera da corrispondere alla iniziativa del Dio vivente. Il mistero, ma il mistero come principio determinante per interpretare qual è la strada che è necessario percorrere perché la vita sia attuata in maniera positiva, perché la vita sia costruttiva nelle relazioni, perché le relazioni che strutturano l'esistenza umana siano aperte in maniera tale da promuovere la vita. E tutto fa riferimento con costante precisione all'apertura dell'animo umano in rapporto al mistero del Dio vivente. Noi leggevamo sino alla fine del capitolo 6 le ultime battute del testo contenevano delle istruzioni che si sono fatte particolarmente urgenti. Se voi per un momento solo ritornate con lo sguardo al versetto 18, figlio, fin dalla giovinezza medita la disciplina, la fatica di un'applicazione che viene chiesta in maniera esigente. Qui non si tratta di imparare, ripetere e affrontare l'esame dimostrando di aver appreso qualche messaggio. Qui si tratta di mettere in gioco la vita e di impegnarsi totalmente. Allo stesso modo, vedete, con una ulteriore sottolineatura nel versetto 23, ascolta figlio e accetta il mio parere. Dunque l'invito a intraprendere questo itinerario di ricerca niente meno che come una storia d'amore, alla ricerca di una compagna, alla ricerca di quella sapienza che è esattamente la rivelazione del mistero di Dio che coinvolge l'esistenza umana in una relazione di amore purissimo e di amore totalizzante. Questa totalità dell'impegno è una dimensione di tutto questo itinerario didattico e sapienziale che è costantemente riproposta dal nostro maestro. E finalmente vedete il versetto 32: se lo vuoi, figlio, diventerai saggio. Ecco, qui la totalità dell'impegno, come ho appena ricordato, che è proprio il valore di riferimento per quanto riguarda la dimostrazione che i discepoli a cui il nostro maestro si rivolge hanno preso sul serio la scuola, ci sono impegnati totalmente. Fino al versetto 37, l'ultimo: rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui suoi comandamenti, non c'è bisogno che io te li ripeta, egli renderà saldo il tuo cuore. Ecco, il coinvolgimento totale che conferirà finalmente al tuo vissuto una stabilità che è nell'intimo e che è nelle azioni, una stabilità che rende il tuo cammino nelle cose del mondo una testimonianza di fecondità al servizio della vita tua e la vita del mondo, e allora il tuo desiderio di sapienza sarà soddisfatto. Capitolo 7. Procediamo rapidamente. Qui adesso una serie di istruzioni, chiamiamole generali, una prima serie di carattere negativo formulata in termini negativi dal versetto 1 qui del capitolo 7 fino al versetto 21. Poi ci sarà una serie di carattere positivo, poi un'altra serie di carattere negativo. Sono insegnamenti che passiamo in rassegna con una certa sollecitudine e che riusciamo a attraversare con la nostra, per quello che è possibile, disinvoltura. Leggo. Non fare il male, vedete una serie adesso di richiami formulati in termini negativi. Non fare il male, dal versetto 1 al versetto 3, perché il male non ti prenda. Allontanati dall'iniquità ed essa si allontanerà da te. Figlio, non seminare nei solchi dell'ingiustizia, per non raccoglierne sette volte tanto. Questo insegnamento apre la serie che poi seguirà. E vedete, il nostro maestro ci tiene a sottolineare le conseguenze a cui conduce inevitabilmente un cattivo operare. Non fare il male perché il male ti prende. Questo verbo usato qui in greco, noi stiamo leggendo il testo in greco, è il verbo katalanvanin, che è il verbo che probabilmente ricordate compare nel prologo del Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo primo, versetto 5, la luce, le tenebre, e le tenebre non l'hanno presa, non l'hanno catturata la luce, ecco questo verbo. E qui la raccomandazione è che il male non ti prenda, che la tenebra non ti catturi, non ti afferri, non ti risucchi. Questa prospettiva di sprofondamento in una oscurità che banalizza, spreca la vocazione alla vita. Quindi non seminare nei solchi dell'ingiustizia per non raccogliere sette volte tanto, sarebbe una deriva precipitosa, franosa, incontrollabile. Dunque si tratta di mantenere un atteggiamento di attenzione, un atteggiamento di controllo e di discernimento, in maniera tale da non essere catturati scivolamento che diventerebbe incontrollabile. Di seguito, dal versetto 4 al versetto 6, non domandare, vedete sempre formulazioni al negativo, non domandare al Signore il potere. Posizioni di potere vengono considerate con una certa circospezione, vedremo poi come a un certo punto sarà anche necessario affrontare situazioni che implicano delle responsabilità del genere, ma come raccomandazione primaria, non domandare al Signore il potere, che il potere non sia oggetto della tua ricerca, del tuo desiderio, della tua programmazione, ma il potere può essere gestito da te soltanto se ti è donato. Non domandare al Signore il potere, rileggo, né al re un posto d'onore, non farti giusto davanti al Signore né saggio davanti al re, non cercare di divenire giudice che poi ti manchi la forza di estirpare l'ingiustizia, altrimenti temeresti alla presenza del potente, getteresti una macchia sulla tua dirittura. Dunque mantieniti estraneo rispetto alla ricerca, alla progettualità mirata a ottenere posizioni di potere, posizioni di governo, vedete che qui vengono ulteriormente precisate, posizioni di consiglio in rapporto a qualcun altro che governa, e posizioni di giudizio addirittura come capacità di verificare le situazioni compromettenti che caratterizzano la vita sociale e la responsabilità di coloro che in essa detengono posizioni di potere. Qui la raccomandazione, vedete, giunge nel versetto 6 a sottolineare il pericolo che la pretesa di riconoscimenti provochi uno scandalo, diventi un inciampo, quando qui nel versetto 6 la mia Bibbia traduce getteresti una macchia sulla tua dirittura, il testo in greco parla di uno scandalo, vedi che tu corri il rischio di produrre da te stesso in base a quella ricerca del potere di cui ci parlava, produci da te stesso un quadro di situazioni che ti condurrebbero, lui lo dà quasi per scontato, a urtare contro un ostacolo che determinerebbe un vacillamento. Lo scandalo è particolarmente pericoloso perché provoca un disorientamento, un traballamento. Chi è scandalizzato perde l'orientamento, perderesti la coerenza della tua vita alla presenza del Signore. Getteresti una macchina. Ti esporresti a questo rischio, che è considerato particolarmente minaccioso, di andare a urtare contro un ostacolo che conferirebbe al cammino della tua vita un orientamento deviante rispetto al tuo proposito originario. Di seguito, versetto 7, versetto 8, non offendere l'assemblea della città. Qui vedete abbiamo a che fare con un contesto pubblico. La raccomandazione riguarda la necessità di evitare di assumere una posizione di superiorità in un contesto cittadino, in un contesto assembleare, in un contesto sociale, non offendere l'assemblea della città e non degradarti in mezzo al popolo. Dunque, non far valere la tua diversità rispetto alla gentaglia. Non ti impigliare due volte nel peccato, perché neppure di uno resterai impunito, dice il versetto 8. Vedete qui la raccomandazione parla di un duplice peccato. Peccato quella presunzione di essere presente nel contesto assembleare della città in posizione di superiorità, quella presunzione. In secondo luogo, il peccato come conseguenza di quel tuo atteggiamento che comprometterebbe la tua posizione, il tuo ruolo, la tua dignità rispetto all'opinione pubblica, il rischio di farci una figuraccia, ecco. Non offendere l'assemblea, non ti impigliare due volte nel peccato, perché neppure di uno resterà impunito. Vedete, la consapevolezza di avere a che fare, è il nostro maestro che insegna, con una scolaresca che composta da giovanotti che cresceranno e che assumeranno dei compiti. Questo è vero, raccomandazione primaria, non cercare il potere. E adesso però tiene conto del fatto che questi avranno non solo l'occasione, ma avranno anche il dovere di assumere delle responsabilità pubbliche. Ma attenti, vedete, raccomandazioni che non riguardano esattamente le tecniche amministrative, le tecniche giudiziarie, le tecniche di governo, ma che riguardano gli atteggiamenti interiori. Tutto sempre fa riferimento al timore del Signore. Di seguito il versetto 9, dove leggiamo fino al versetto 11, non dire egli guarderà l'abbondanza dei miei doni. Qui c'è di mezzo un richiamo che non è nuovo alle attività di culto, ma culto che non può in nessun modo ridursi all'aspetto rituale o cerimoniale, come se egli guarderebbe all'abbondanza dei miei doni per qualche automatismo, mentre invece determinante, come subito leggiamo, è l'esercizio della preghiera, il culto interiore, determinante l'elemosina. Leggiamo. E non dire egli guarderà l'abbondanza dei miei doni, dunque offerte particolarmente abbondanti, e quando farò l'offerta al Dio Altissimo egli l'accetterà. Non dire così. Non mancare di fiducia nella tua preghiera, questo sì. Non trascurare di fare l'elemosina, questo sì. Il culto che è accompagnato dalla devozione interiore e dalla generosità gratuita, dalla capacità di accoglienza e di condivisione della propria debolezza con la debolezza altrui, l'elemosina, ne parlavamo anche un'altra volta e su questo il nostro maestro insisterà. Non deridere, aggiunge il versetto 11, un uomo dall'animo amareggiato, poiché c'è chi umilia e chi innalza, è Dio che umilia ed innalza, il rispetto per gli afflitti. Vedete, nel momento stesso in cui sta facendo riferimento alla celebrazione del culto, per il nostro maestro la matura partecipazione al culto che si svolge a Gerusalemme, nel Tempio, con tutte le caratteristiche liturgiche del caso, ciò che è determinante è rispettare gli afflitti, non deridere un uomo dall'animo amareggiato. E di seguito, versetti 12, 13, 14, non fabbricare menzogne contro tuo fratello. Dunque qui l'uso del linguaggio. E sappiamo quanto sia meticolosa l'attenzione dedicata all'educazione della comunicazione che passa attraverso il linguaggio. E qui soprattutto il nostro maestro afferma che nell'uso del linguaggio è presente una possibile violenza che diventa micidiale. Non fabbricare menzogne contro tuo fratello e neppure qualcosa di simile contro l'amico. Non volere in nessun modo ricorrere alla menzogna, perché le sue conseguenze non sono buone. Dunque l'uso del linguaggio che diventa inquinante, che diventa proprio invadente, corrosivo, devastante, che diventa violento. Non parlare troppo nell'assemblea degli anziani, aggiunge il versetto 14, non ripetere le parole della tua preghiera. Quei discorsi ripetuti, sta affermando il nostro maestro, che scivolano inevitabilmente nella doppiezza. Questa parsimonia nell'uso del linguaggio e questa attenzione a moderare, a curare la comunicazione in maniera tale che non dia forma a possibili aggressioni che sarebbero più che mai controproducenti. E vedete, la scuola che qui il maestro offre ai suoi discepoli è una scuola che, in modo programmatico, possiamo ben dire, va esattamente in questa direzione, ossia nella educazione al linguaggio, alla comunicazione, all'accoglienza attraverso l'esperienza della vita. Ma qui ci tiene il nostro maestro a ribadire la necessità di un controllo del linguaggio, perché esso è in grado di esercitare una violenza distruttiva. Non parlare troppo. E di seguito il versetto 15. Non disprezzare il lavoro faticoso, neppure l'agricoltura creata dall'Altissimo. Il lavoro faticoso qui, nel primo rigo del versetto, vedete, quel lavoro faticoso ha a che fare anche con l'attività di culto, che è prerogativa di coloro che sono addetti a questo lavoro. C'è un richiamo al lavoro agricolo. Soprattutto, vedete, l'insistenza nel riconoscere il valore della fatica che passa attraverso il lavoro manuale. Nel momento stesso in cui ha appena richiamato i suoi discepoli a gestire correttamente il linguaggio, il rispetto del lavoro manuale. E di seguito, versetto 16, diciamo i due versetti che seguono, 16 e 17, non unirti alla moltitudine dei peccatori. Già, qui l'ipotesi, che peraltro è più che mai comprensibile, che a un certo momento nel cammino della vita ci si adatti a quello che è l'andazzo generale dei comportamenti. non unirti alla moltitudine dei peccatori, ricordati che la collera divina non tarderà, umilia profondamente la tua anima, perché castigo dell'empio sono fuoco e vermi. Vedete che qui nel versetto 17 dice umilia, l'accenno è alla piccolezza, la pinosis, la piccolezza, che viene messa in diretta contrapposizione con l'empietà. Umilia profondamente la tua anima, poi, perché castigo dell'empio sono fuoco e vermi. In alternativa all'empietà, quella maturazione che viene indicata come il frutto del percorso di discepolato che il maestro offre ai suoi, la maturità coincide con questa coscienza della piccolezza come modalità determinante per intrattenere relazioni positive, con coscienza della piccolezza umana, un cammino di vera e propria alternativa rispetto alla morte, perché quando qui si parla di questo castigo dell'empio, ossia si parla del fuoco e dei vermi, si intende la morte. Qui c'è di mezzo un richiamo al Salmo 1, lo dice sul bordo della pagina, no, non lo dice, ricordate: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori, non siede in comunione, ma ecco, beato l'uomo che non ecco, l'empio, non così gli empi. La maturazione di un cammino che si viene sviluppando come coscienza della piccolezza umana. Questa è l'alternativa all'empietà. Vedete, è interessante, perché l'alternativa all'empietà per il nostro maestro non è, come dire, la bontà. Non essere empio, devi essere invece buono, generoso e giusto, come nel genere, altri aggettivi che possiamo trovare. Devi essere piccolo. Piccolo. Interessante. Di seguito, versetto 18, arriviamo al versetto 21, non cambiare un amico per interesse. Notate che adesso, versetti che leggiamo, e qui la prima serie negativa giunge al termine, nei versetti che leggiamo cogliamo in maniera ormai inconfondibile la prospettiva, tanto a come il maestro si rivolge ai suoi discepoli, di coloro che crescendo nella vita, giungendo a una posizione di maturità nel loro cammino, svolgeranno delle funzioni di responsabilità, posizioni di quantomeno di governo in rapporto a una famiglia. La famiglia poi spesso coincide anche con un'azienda, l'azienda familiare. E allora leggiamo: non cambiare un amico per interesse, né un fratello fedele per l'oro di Ofir, non disdegnare una sposa saggia e buona. Vedete qui l'accenno ai collaboratori necessari in un ambito domestico. Ha parlato dell'amico, ha parlato del fratello, ha parlato del parente, ha parlato della sposa. La sposa, certo, non disdegnare una sposa saggia e buona, poiché la sua bontà vale più dell'oro. Non maltrattare uno schiavo, c'è anche lo schiavo, certo. Non maltrattare uno schiavo che lavora fedelmente. Vedete, è un contesto domestico che si sta allargando, si sta articolando, si sta costruendo in maniera da dare spazio a delle relazioni interpersonali, ma dare spazio anche a un'attività, una presenza nel mondo e così via. E uno schiavo che lavora fedelmente, né un mercenario che dà tutto se stesso, questo è il salariato, che è diverso dallo schiavo. ami l'anima tua un servo saggio e non ricusargli la libertà. Vedete, qui è addirittura la prospettiva di uno schiavo che viene emancipato, di uno schiavo che viene liberato, ecco, e quindi la responsabilità di chi svolge un ruolo governo, dire dominio, può disorientarci come se si trattasse appunto di una posizione sovrana, ma è la responsabilità nei confronti di una famiglia, e di una famiglia nella quale, vedete, sono presenti anche gli schiavi, e gli schiavi che sono soccorsi, accompagnati in un cammino di liberazione. Determinante, vedete, comunque, parlando di posizione di governo, di dominio, come mi esprimevo poco fa, di fatto il nostro maestro sottolinea come segno della maturità raggiunta che consente di esercitare questo tipo di governo la coscienza interiore di essere in dovere di ringraziare. Il valore della presenza altrui, l'amico, il fratello, la sposa, lo schiavo, il salariato, lo schiavo emancipato, il valore della presenza altrui è sempre più prezioso di qualunque utile tu possa ricercare per te stesso, raccomanda il maestro a colui che, adesso per dirla con una parola che sintetizza tutto, sarà padrone in casa. Non cambiare un amico per interesse né un fratello fedele per l'oro di offrire, il versetto 18. Questa responsabilità di gratitudine è fondamentale per esercitare quella responsabilità padronale che farà del discepolo al momento opportuno un soggetto in grado di gestire la famiglia, la casa, l'azienda. Gratitudine. I collaboratori sono necessari, non puoi prescindere da loro. Prima di tutto ringrazia quale presenza è messa a tua disposizione per svolgere quel compito che nella vita ti è stata affidata. Di seguito adesso, capitolo 8, no, capitolo 8, versetto 22, sì, versetto 22, del capitolo 7, dove l'ho messo? Ecco qua, trovavo più il mio appuntino. Adesso una serie positiva, da qui arriveremo al versetto 33. Abbiamo a che fare ancora in questi versetti che subito sono sotto i nostri occhi, da 22 a 26, con la responsabilità del padrone di casa, padrone di famiglia, padrone di capo di famiglia, diremmo noi. Ma certamente un punto di vista maschile, i discepoli del nostro maestro sono tutti maschi, questo non c'è dubbio, ma non preoccupiamoci troppo di simili chiarimenti. Leggo. Hai bestiame? Abbine cura. Se ti è utile, resti in tuo possesso. Hai figli? Educali e sottomettili fin dalla giovinezza. Hai figlie? Vigila sui loro corpi e non mostrare loro un volto troppo indulgente. A casa una figlia avrai compiuto un grande affare, ma sposala a un uomo assennato. Hai una moglie secondo il tuo cuore? Non ripudiarla, ma di quella odiata non fidarti. Dunque, ancora una volta, vedete, adesso in termini positivi, la responsabilità nei confronti all'ambiente domestico, dove comunque, vedete, l'attenzione tende anche qui a spostarsi da una posizione di dominio sul patrimonio, di bestiame, dei beni, come se poi anche i figli o le figlie fossero parte di questo patrimonio, ma l'attenzione si sposta da questo richiamo al dominio sul patrimonio, si sposta verso la cura dei valori affettivi. Quindi è un'indicazione di percorso, un'indicazione che tende a sottolineare, vedi che dove dovrai gestire un patrimonio, in realtà tu sarai prima di tutto responsabile nei confronti di un intreccio di relazioni affettive. Dopodiché, versetti 27 e 28, onora tuo padre con tutto il cuore, ne parlavamo a suo tempo, la relazione con i genitori. E non dimenticare i dolori di tua madre. Questo onore è detto col verbo doxati in greco, dunque il rispetto per il padre viene inteso qui dal nostro maestro come una responsabilità pubblica, perché questo onore, traduce la mia Bibbia, è da intendere come non più un fatto privato, obbedisci a tuo padre perché è tuo padre, ma una testimonianza pubblica circa il valore di cui quel genitore ha dato testimonianza, e onoralo con tutto il cuore. E viceversa, il grembo dell'intimità è custodito dalla madre. Non dimenticare i dolori. I dolori sono i dolori del parto, sono le doglie del grembo di tua madre. Insiste, ricorda che essi ti hanno generato, che darai loro in cambio di quanto ti hanno dato. Notate l'insistenza nel rimarcare il valore della gratitudine, il sentimento della gratitudine per cogliere il segreto della vita. E qui vedete, in un contesto pubblico, in un contesto sociale, in un contesto dove la persona matura, la prospettiva per i discepoli che sono alla scuola del maestro, è una posizione matura, è testimone in pubblico di quali doni ha ricevuto e di quali doni è in grado di trasmettere. Di seguito, versetto 29, vedete qui è come se il nostro maestro ci tenesse a richiamare gli elementi essenziali della legislazione mosaica, l'amore di Dio, e poi subito dopo aggiungerà l'amore del prossimo. Dal versetto 29 al versetto 31, temi con tutta l'anima il Signore, riverisci i suoi sacerdoti. Dunque, la prima tavola del decalogo, il primo comandamento, il comandamento fondamentale, amerai il Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. E qui questo regime di vita che è proprio strutturato, il cammino di questa vita, con quegli appuntamenti che sono richiamati mediante, ancora una volta, l'accenno agli addetti al culto. Qui si parla dei sacerdoti e della loro attività liturgica. È un cammino nella vita strutturato nell'adorazione. Riverisci i suoi sacerdoti, ama con tutta la forza chi ti ha creato, non trascurare i suoi ministri, temi il Signore, onora il sacerdote, consegna la sua parte come ti è stato comandato, primizie, sacrifici espiatori, offerta delle spalle, le spalle delle vittime, vittima di santificazione, primizia delle cose sante. L'appartenenza al Signore in un regime di adorazione che è puntualmente scandito da questa partecipazione alla celebrazione del culto che è riservato agli addetti competenti per queste cose. E amore di Dio, ma dove, anche in questo caso, vedete che l'insistenza non è tanto sull'osservanza delle scadenze rituali, ma l'attenzione affettiva, la motivazione interiore, quella consegna del cuore in una prospettiva di totale obbedienza all'iniziativa che è gratuitamente rivelazione di Dio e dei suoi doni. Di seguito l'amore per il prossimo, dal versetto 32, diciamo due versetti. Al povero stendi la mano, perché sia perfetta la tua benedizione, che è come dire quella partecipazione al culto a cui il maestro accennava precedentemente, è coerente, è efficace, prende valore, in quanto si inserisce nel cammino di una vita che riconosce la presenza della debolezza altrui, che poi fa tutt'uno con riconoscere la debolezza propria. La tua generosità si estenda a ogni vivente e al morto non negare la tua grazia. Anche attraverso la morte, qui il richiamo alla sepoltura dei defunti, ricordate il libro di Tobia. Nel versetto 34, adesso, l'inizio di una seconda serie di precetti formulati in raccomandazioni più che precetti, segnali, come dire, cartelli chiedono attenzione. Leggiamo dal versetto 34, tre versetti per arrivare alla fine del capitolo, e il versetto 36. Non evitare coloro che piangono. Interessante. L'attenzione alle persone in difficoltà. Non evitare coloro che piangono, e con gli afflitti mostrati afflitto. Non indugiare a visitare un malato, perché per questo sarai amato. In tutte le tue opere ricordati della tua fine, e non cadrai mai nel peccato. Vedete, questo prestare attenzione alle persone in difficoltà ha senso per il nostro maestro, non semplicemente come un precetto da eseguire, ma come testimonianza di una consapevolezza interiore circa il debito d'amore che è prerogativa che in nessun modo può essere trascurata, banalizzata, dimenticata, di una esistenza umana che è maturata nella vita. I discepoli saranno in grado di affrontare il loro cammino in modo pieno e coerente, in quanto saranno maturati in questa consapevolezza interiore di essere debitori fino vedete a quella consapevolezza della propria finitezza umana. Il versetto 36: in tutte le tue opere ricordati della tua fine. Così traduce la nostra Bibbia, no? Va bene così, non cadrai mai nel peccato. Vedi che tu sei una persona bisognosa, questo sta dicendo. Tu sei una persona bisognosa, e come persona bisognosa ecco che tu stai imparando a renderti conto di come hai a che fare con coloro che hanno bisogno anche di te. Ma dove quel gesto di solidarietà che tu sei in grado di offrire è esattamente la testimonianza di una consapevolezza interiore di come tu sei bisognoso di essere amato, di essere soccorso, di essere accompagnato, di essere visitato. E allora prosegue, capitolo 8. Qui non litigare, vedete adesso i precetti o comunque raccomandazioni formulate al negativo. Attenzione ai litigi. Non litigare con un uomo potente, con un uomo potente, per non cadere poi nelle sue mani. Non litigare con un uomo ricco, perché egli non t'opponga il peso del suo denaro, poiché l'oro ha corrotto molti, ha fatto deviare il cuore dei re. Attenzione, perché il nostro maestro qui non sta invitando i suoi discepoli alla pusillanimità. Uno è potente, lascialo stare, uno è ricco e non sta a discutere con lui. Qui è in questione il discernimento che il nostro maestro vuole man mano educare nell'animo dei suoi discepoli. L'uomo di potere, in quanto tale, è sempre pericoloso, sta dicendo. Questo è un'indicazione di discernimento, stai attento. È un uomo di potere, stai attento, non cadere nelle sue mani. Che non vuol dire allora lascialo fare, gira al largo, fatti gli affari tuoi. Non sta dicendo questo. E quell'uomo ricco è da intendere anche nel senso di colui che aspira alla ricchezza, perché non sempre chi aspira alla ricchezza poi è proprietario di quella ricchezza, ma aspirare alla ricchezza già conferisce all'esistenza di un essere umano una tensione, un'ansia, una premura, un comportamento. Stai attento, dice il nostro maestro, è pericoloso. Dopodiché i versetti 3 e 4, di nuovo i litigi. Non litigare con un uomo linguacciuto, non aggiungere legna sul suo fuoco. Non scherzare con l'ignorante perché non siano disprezzati i tuoi antenati, perché imprechi contro i tuoi morti. Il richiamo è facilmente comprensibile. C'è un linguaggio sconveniente a cui si può parlare soltanto con il silenzio, tacendo. E anche il litigio scherzoso, vedete, non scherzare con l'ignorante, quando il litigio scherzoso è sciatto, attira un disprezzo. Raccomandazioni che potremmo dire hanno a che fare con la signorilità di un comportamento in pubblico, ma c'è sempre dentro a questi richiami, vedete, un'attenzione alla motivazione portante di una vocazione alla vita che obbedisce al mistero di Dio che si rivela e che in tutto vuole questa vocazione alla vita che Dio ha donato agli esseri umani. Questa vocazione alla vita in tutto vuole realizzarsi come promozione della vita altrui, e sarà anche la vita propria. Di seguito, versetto 5, e arriviamo al versetto 7, non insultare un uomo convertito dal peccato. Già, e qui sono casi di figure umane che potrebbero essere oggetto di disprezzo o comunque di offesa. Non offendere, non insultare un uomo convertito dal peccato, un peccatore confesso. Ricordati che siamo tutti degni di pena. Non disprezzare un uomo quando è vecchio. Ecco, c'è il peccatore confesso e poi c'è il caso del vecchio. Perché anche di noi alcuni invecchieranno. Non gioire per la morte di qualcuno. Chi la morte è l'agonia del moribondo. Ricordati che tutti moriremo. Casi di debolezza che bisogna accompagnare con particolare cautela e con particolare delicatezza. Perché comunque la debolezza è comune a tutti quanti noi. Quel peccatore confesso, il vecchio, il moribondo, E il versetto 8, adesso, sono due versetti nella mia Bibbia, non disdegnare i discorsi dei saggi, ancora una volta un richiamo a quel contesto che è segnato dalla continuità di una tradizione sapienziale, per cui mettiti in ascolto, ecco. E soprattutto, vedete qui, stando anche alle premesse che abbiamo colto negli insegnamenti precedenti, qui c'è di mezzo la preoccupazione da parte del maestro che i suoi discepoli intraprendano delle carriere solitarie. Questo sarebbe massimamente deleterio. L'uomo che ritiene di essersi fatto da sé è una minaccia per il bene sociale. E questa è un'affermazione poderosa. E infatti sta dicendo: non disdegnare i discorsi dei saggi, medita piuttosto le loro massime, perché da essi imparerai la dottrina e potrai essere a servizio dei grandi. Questo servizio è una liturghise, dice in greco, un servizio liturgico, dunque un servizio serio, un servizio maturo, un servizio efficace. Vedete, in un contesto nel quale tu non ti fai da solo, è un insegnamento che contraddice proprio drasticamente quello che è uno dei principi fondamentali della società borghese, della cultura moderna, l'uomo che si è fatto da solo, ecco. E qui è il vero rischio per quanto riguarda il bene sociale, è la vera minaccia. E invece dice: ecco un servizio, allora potrai entrare in servizio, potrai attivare niente meno che una competenza liturgica per il bene della società umana. Non trascurare i discorsi dei vecchi, perché anch'essi hanno imparato dai loro padri, da essi imparerai l'accorgimento e come rispondere a tempo opportuno. Il versetto 10, allora, e arriviamo al versetto 14, si aggiunge quest'ulteriore raccomandazione. Qui vedete dal versetto 10 al versetto 14, non basta scorrere con lo sguardo cogliendo le battute di avvio di ogni versetto, e ci rendiamo conto di come il nostro maestro qui incalza in maniera pressoché martellante: non attizzare la brace del peccatore. Insiste, per non bruciare nel fuoco della sua fiamma, non ritirarti dalla presenza del violento, perché egli non ponga un agguato contro di te. Vedete, qui lui ci tiene a richiamare l'attenzione dei suoi discepoli circa la diversità delle persone e circa i casi che ad un certo momento nella vita sono inevitabili, incontri, contatti con persone pericolose, che naturalmente come tali vanno riconosciute, e vanno riconosciute nel loro particolare contesto. Il peccatore, stai attento a non bruciarsi, non ritirarti dalla presenza del violento, dice, non dice piantala, dice di modo che egli non ponga un agguato e non ti faccia inciampare, una tagliola. Non imprestare a un uomo più forte, questa capacità di discernere la situazione delle persone. E dunque le cautele da attivare a questo riguardo: non imprestare a un uomo più forte di te. Quello che gli hai prestato consideralo come perduto, lo dà per scontato. Non garantire oltre la tua possibilità, non ti esporre, non ti come ringalluzzire come se tu fossi capace di compiere chissà quale impresa che non è secondo la tua misura. Se hai garantito, preoccupati di soddisfare, non muovere causa a un giudice, perché giudicheranno in suo favore secondo il suo parere, con uno sguardo piuttosto disincantato su quello che avviene nel contesto della vita sociale. Ma questa relazione inevitabile con le situazioni ambigue, incerte, le situazioni compromettenti, le situazioni come dire così coinvolgenti è inevitabile, ma appunto il discernimento deve essere particolarmente delicato e particolarmente sobrio, in maniera tale da non dare spazio all'illusione, alle fantasie, alla presunzione, alla pretesa di protagonismo. Di seguito dal versetto 15 di nuovo vedete l'attenzione alla diversità degli esseri umani. Con un avventuriero, che è il caso del temerario, il tolmiros, dice in greco, con un avventuriero, non metterti in viaggio, per paura che ti diventi insopportabile un compagno di viaggio. Già, perché comunque abbiamo bisogno di compagni, in un modo o nell'altro, è quello che il nostro maestro già ha detto e ridetto precedentemente, ma è un avventuriero, dice, e non metterti in viaggio perché poi ti diventerebbe insopportabile. Egli agirà secondo il suo capriccio, andrai con lui in rovina per la sua insipienza. Non litigare con uno irascibile. Non traversare con lui un luogo solitario, sempre l'attenzione al contesto all'interno del quale si sviluppano le relazioni, perché luogo solitario, ai suoi occhi il sangue è come nulla, è un personaggio irascibile, dove non c'è possibilità di aiuto ti assalirà. Non consigliarti con lo stolto, perché non saprà mantenere un segreto. Vedete, non c'è disprezzo dello stolto, né disprezzo di quell'altro, di quell'altro, di quell'altro. Per i casi che qui sta citando, non dice distruggili, dice vedi che c'è una strada che potrai percorrere in modo da realizzare positivamente la tua vocazione alla vita, anche là dove sei esposto a questi rischi. E qui lo stolto, vedete, lo stolto non è citato perché è meritevole di una condanna, ma perché non saprà mantenere un segreto. Dunque è la riservatezza dell'intimo. La raccomandazione riguarda il discepolo, non la meschinità e la condanna meritata da un ipotetico stolto. Non saprà mantenere un segreto. Davanti a uno straniero non fare nulla di riservato, perché non sai che cosa ne seguirà. Di nuovo questa come dire, riservatezza dell'intimo, che merita un impegno particolarmente preciso, in modo tale che non si sprechino le motivazioni interiori, perché non sai cosa ne seguirà. Con un uomo qualsiasi non aprire il tuo cuore ed egli non abbia a portar via il tuo bene. Di seguito, allora, una serie di insegnamenti riguardanti la figura femminile, la donna. Capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 9. Non essere geloso della sposa amata, per non inculcarle malizia a tuo danno. Vedete che la gelosia qui implicherebbe la riduzione della donna a un oggetto da possedere, da gestire, da dominare. Non essere geloso della sposa amata. Dunque, Allora dice no, 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 è una contraddizione, non essere amante geloso della sposa, ma no, quella gelosia di cui parla qui è quella caratteristica della relazione con la donna che la riduce a un oggetto da possedere. Non inculcarne malizia a tuo danno, non dare l'anima tua alla tua donna. Dove vedete questa relazione caratterizzata, strutturata nella gelosia, nella pretesa di possedere, in realtà diventa un atteggiamento autodistruttivo. Non dare l'anima tua alla tua donna, sì che essa si imponga sulla tua forza. Dove quella gelosia, così come il nostro maestro ce ne sta parlando, diventerebbe un atteggiamento di riduzione a una forma di prigionia. Rendi prigioniero di quella donna che tu vuoi possedere in termini proprietari. Dove vedete le raccomandazioni sono così, sembra legate all'esercizio della vita pratica. In realtà fateci attenzione qui, e sempre già ci è capitato di notarlo precedentemente, ancora sarà in seguito, e qui c'è da affrontare un dialogo misterioso, che è particolarmente impervio, ma è misterioso con la donna, dice. E questo dialogo misterioso nella gratuità degli elementi che costruiscono la relazione nel tempo e nello spazio, questo dialogo misterioso non può essere ridotto alla logica della gelosia, alla logica dell'appropriazione che diventa poi la logica di un imprigionamento di se stessi. E prosegue dal versetto 3. Il rischio di relazioni occasionali, strumentali, non incontrarti con una donna cortigiana che non abbia a cadere nei suoi lacci, non frequentare una cantante per non essere preso dalle sue moine, il gusto dell'avventura. E poi il versetto 5, non fissare il tuo sguardo su una vergine per non essere coinvolto nei suoi castigli. Qui la vergine è la fidanzata di qualcun altro. E poi i versetti 6 e 7, non dare l'anima tua alle prostitute per non perderci il patrimonio, non curiosare nelle vie della città, non aggirarti nei suoi luoghi solitari, con un accenno qui vedete questo curiosare che allude a un coinvolgimento passionale, che peraltro sottostà a misure di ordine commerciale. E la soggettività umana ricade all'interno di una condizione di prigionia di se stessa. Non curiosare, non aggirarti, perché ci perderesti il patrimonio. Versetto 8 e versetto 9, ecco, abbiamo sempre a che fare con il dialogo tra l'uomo e la donna. Lui evidentemente si rivolge a discepoli che sono tutti maschi, non c'è dubbio. Distogli l'occhio da una donna bella, non fissare una bellezza che non ti appartiene. Per la bellezza di una donna molti sono periti, per essa l'amore brucia come fuoco. Non sederti mai accanto a una donna sposata, non frequentarla per bere insieme con lei, perché il tuo cuore non si innamori di lei e per la tua passione tu non scivoli nella rovina. Dunque qui vedete il rispetto non è semplicemente non fare questo, ma il rispetto per quel dialogo che si svolge all'interno di una coppia, ed è un linguaggio a cui bisogna sempre accostarsi con le debite maniere, sempre rispettando un'estrema delicatezza. La donna è sposata, non andare su dentro, non frequentarlo, dice. Fatto sta che adesso, nel versetto 10, abbiamo a che fare, sempre nella serie di raccomandazioni formulate al negativo, abbiamo a che fare con ancora un richiamo al valore dell'amicizia. Versetto 10: non abbandonare un vecchio amico perché quello recente non è uguale a lui. Vino nuovo, amico nuovo, quando sarà invecchiato lo berrai con piacere, il vecchio amico. E quindi, versetti da 11 a 13, una serie di raccomandazioni circa il modo di reagire al contatto con lo scandalo del male, perché questo è inevitabile. Vedete, lui non si rivolge a discepoli che saranno preservati, no, si rivolge a discepoli che dovranno necessariamente percorrere le strade del mondo e affrontare le situazioni anche le più compromettenti. Dice: non invidiare la gloria del peccatore. Ecco, il problema è questo. Quel peccato che apparentemente dà prosperità alla vita umana, apparentemente. Tu non sai quale sarà la sua fine. La sua fine qui in greco è la catastrofi, come catastrofica quella vita. Ma tu potresti essere preda di un'invidia che diventa una volontà di imitazione, che diventa un atteggiamento vittimistico, come se a te fosse mancato qualche cosa che invece a qualcun altro è dato in maniera così sovrabbondante, e voler imitare. Non compiacerti del benessere degli empi. Ricordati che non giungeranno agli inferi impuniti. Tieniti lontano dall'uomo che ha il potere di uccidere, e non sperimenterai il timore della morte. Se la avvicini, sta attento a non sbagliare, perché egli non ti tolga la vita, non ti tolga la vita non solo fisicamente, ma proprio moralmente. Perché questa deriva, questa ipotesi di uno scivolamento, di un adeguamento, di un'imitazione, di una assuefazione a quella che sembra essere la vita di successo di chi gestisce il peccato, secondo le proprie pretese, ecco, attento alla complicità. Attento alle raccomandazioni, attento agli schieramenti, dice. Se l'avvicini, sta attento a non sbagliare, perché egli non ti tolga la vita, non ti succhi il fiato, il respiro. Sappi che cammini in mezzo ai lacci e ti muovi sull'orlo delle mura cittadine, sei sull'orlo degli spalti, dovresti precipitare, sei compromessi. Ad un certo momento potrebbero non solo farti inciampare, ma addirittura stritolarti, soffocarti, toglierti il fiato, compromessi con la complicità, con le raccomandazioni, vi dicevo, con la l'assuefazione a quello che è il comportamento di coloro che sembrano spavaldamente occupare la scena del mondo e trarne motivo di vanto, come se fossero i vincitori. Attenzione, versetti 14 fino a 16: rispondi come puoi al prossimo e consigliati con i saggi. Di nuovo vedete l'attenzione al rapporto con il prossimo, ma in un contesto nel quale tu non ce la farai da solo, ma non sei solo, non sei abbandonato, sei interno a una tradizione. La scuola che frequenti non è quella che poi tu ti ricorderai come un episodio del passato, ma la scuola che presenti è una tradizione nella quale tu ti inserisci e che ti accompagnerà nel futuro. Vedete? Rispondi come puoi, consigliati con i saggi, conversa con uomini assennati, e ogni tuo colloquio sia sulle leggi dell'Altissimo. Tuoi commensali sono gli uomini giusti, il tuo vanto sia nel timore del Signore. Vedete, la serie di raccomandazioni che abbiamo letto si chiude puntualmente con l'accenno ancora una volta al timore del Signore. È tutto l'iter scolastico che è strutturato in questo modo, in continuità con lo slancio del cuore che si apre al timore del Signore. Versetto 16. Adesso che ore abbiamo fatto? 8:20. Voi sarete un po' stufi.
No, è bellissimo.
Bellissimo.
È proprio bello, ma tante cose io le ritrovo pure nella nostra cultura. Quando vedi lo specchio basta di
leggerlo. Allora facciamo un piccolo salto in avanti, poi comunque per le 8:20 non che ci fermiamo. Dal versetto 17 qui, del capitolo 9, fino al versetto 5 del capitolo 10, il programma dell'uomo di governo. Adesso da qui, versetto 17, si apre una, chiamiamola sezione, che ci porterà alla fine del capitolo. Figuratevi che io nella mia follia pensavo di arrivare alla fine del capitolo 11 stasera. Vabbè, dove arriviamo? Arriviamo, tanto. Moriremo prima. No, però ci fermiamo qui, perché adesso questa cosiddetta sezione contiene istruzioni riguardanti esattamente l'esercito del governo, chi deve assumere responsabilità precise nella società civile. E il nostro maestro ha a che fare con discepoli che non devono imparare la lezione, ma devono imparare a vivere in quel contesto. E allora vedete che la sezione si apre con questo programma, chiamiamolo così. Leggo, versetto 17. Un lavoro per mano di esperti viene lodato, ma il capo del popolo, ecco, il capo del popolo è saggio per il parlare. Il capo del popolo in greco è detto igumenos. Che poi è come la guida, il conduttore, no? L'importanza del linguaggio già ce ne siamo resi conto, perché ha una efficacia mediatrice insostituibile il linguaggio. Il linguaggio, in certo modo, per il nostro maestro mi sembra di poter dire è equivalente a quella che noi chiamiamo coscienza politica. Rispondi come no, un lavoro per mano di esperti viene lodato, ma il capo del popolo è saggio per il parlare. Dunque è un lavoratore, vedete, l'accenno nel versetto 17 a un lavoro manuale, dice, è l'uomo di governo che ce ne parlerà. Sì, ma parte da questa visione artigianale dell'impegno. Il technitis, con la mano, in chirin. Dunque, un lavoro per mano di esperti viene lodato, ma il capo del popolo è saggio. Il riferimento all'esempio dei lavoratori manuali è il capo del popolo, che è saggio per il parlare. Questa è la sua manualità, questo è il suo servizio artigianale, l'esercizio del linguaggio come mediazione nel modo di interpretare le situazioni, le vicende, la vita di un'intera comunità, la vita sociale. E dunque leggere i fatti, interpretarli, spiegarli, proporre itinerari di crescita, quando invece un uomo linguacciuto è il terrore della sua città. Chi non sa controllare le parole sarà detestato. Dunque deve essere un linguaggio non scenografico, non teatrale, non mirato a stordire l'uditorio, tutt'altro. È un linguaggio che è modulato in maniera da promuovere il cammino del popolo, il capo del popolo, colui che fa camminare il popolo, dunque un itinerario di crescita. Mentre, vedete, c'è il linguaggiuto che abusivamente usa la parola per terrorizzare, è il vero terrorista. Un uomo linguaggio è il terrore. Il vero terrorista è quel tale che mette una bomba, sì, anche, certo. Ma il vero terrorista è quel tale che usa il linguaggio. Beh, non ci hanno bombardato, semplicemente bombardato. Di questa modalità terroristica di essere presenti e attivi e dominanti nell'organizzazione sociale. Allora, i cinque versetti che seguono. Un governatore saggio, qui dice il versetto 10, educa il suo popolo. L'autorità di un uomo assennato sarà ben ordinata. Quale il governatore del popolo, tali i suoi ministri. Quale il capo di una città, tali i suoi abitanti. Vedete, la responsabilità civile primariamente caratterizzata come modello pedagogico. Modello. Nel Vangelo di oggi Gesù ha insegnato con autorità. Con autorità perché realizza quello che sta insegnando, che sta proclamando. Questa responsabilità di assumere un ruolo di guida nella società civile in quanto modello. La esemplarità sta nella coerenza del vissuto. E questo non tanto per dire, ma per il nostro maestro questo è un riferimento rigoroso. Quale il governatore del popolo, tali i suoi ministri. Quale il capo di una città, tali tutti gli abitanti. E i tre versetti che seguono, e dopo ci fermiamo, un re senza formazione, versetto 3, vedete, è un Vasilevs a pedeftos, senza pedia, un re senza formazione, rovinerà il suo popolo. Una città prospererà per il senno dei capi. Sono esiti opposti. Ma qui non soltanto della vita personale, ma della storia di un popolo, della vita sociale. Fallimento, successo, e vediamo meglio: un re senza formazione rovinerà il suo popolo, un re che non è educato in quella prospettiva di maturazione che il nostro maestro sta illustrando. Una città prospererà invece per il senno dei capi, il governo del mondo è nelle mani del Signore. Qui voleva arrivare. Criterio decisivo per qualificare la positività della responsabilità civile, sociale, dell'uomo maturo. Criterio decisivo sta nella continuità con le mani del Signore. Il governo del mondo è nelle mani del Signore. Egli vi susciterà al momento giusto l'uomo adatto. Il successo dell'uomo è nelle mani del Signore, ribadisce. Chi investirà il magistrato della sua autorità? L'alternativa tra la rovina e la prosperità del popolo. Ecco, il personaggio che viene inserito in questo contesto come colui che faticosamente è maturato e sta ancora maturando e dovrà ancora maturare per la vita dell'intera comunità, è colui che è proprio con le mani, quelle mani che poi passano attraverso il linguaggio, come sappiamo, però è un impegno artigianale, è un impegno metodico e sempre sviluppato nelle forme di un apprendista, sempre da imparare, come chi ha bisogno di metter mano alle cose. Perché? Perché quel personaggio, per quanto sia un amministratore, un magistrato o un addetto a un servizio particolare, un servizio civile, è un sacramento delle mani del Signore. Il governo del mondo è nelle mani del Signore. Versetto 4. Allora ci fermiamo sulle 8:30. Vabbè.
Molte cose vanno viste anche nella nostra cultura calabrese, per esempio sulla bellezza, no? Anche in dialetto si vede uno specchio, si vede uno specchio, quindi guarda, se vedi uno specchio non guardarti, che la bellezza ha rovinato il mondo, la gente, eh? Se vedi uno specchio non è più male. Che la bellezza è rovinata, io lo sentivo dire lettere pure a mia nonna e queste cose, quindi mi ritrovo. Ci sono delle sfaldature, per esempio quando dice, quando parla della figlia, no? Quando parla della figlia, dice lì, ai figli è vicino sul loro corpo, magari lo facessero adesso anche i genitori, perché vai su Facebook, io non ce l'ho Facebook, ma non hanno fatto delle cose. Però fai portare la famiglia avrei compiuto un grande affare, ma dalla non ho martellato, cioè non è che dici vai sposare la tua vita, ma dalla non ho martellato, c'è questo dalla, c'è questo potere, questo, come se fosse una proprietà, ma il culturale è dovuto ai tempi, non è insomma, però è tutto vero, è tutto possibile.
Noi siamo a noi che quello che stiamo leggendo, ma che come era, cioè, come era, grazie.
Ciao Vince.
Per tante cose utili, come le prime versetti, molto richiamo che è scritto. Tobia, Tobi, verso il figlio, moltissime cose ritornano qui, c'è l'ambiente familiare, proprio alcune cose sono quasi simili, quasi uguali, e qui è il contrasto, si racide il libro di Tobia, c'è è un'impressione, ma non lo so, se uno legge queste cose e le potesse dire in pubblico, cioè come si faceva negli angoli, non so, a Londra oppure a New York, no, ma da sopra, no, per vedere l'effetto che fa, però non possiamo dubitare di questo.
Però c'è la bellezza di una consapevolezza, cioè nel senso che pure nel rapporto con l'altro, no? Forse parlando dello spirito, del debole oppure dell'amico, del fratello, di così. Cioè nel senso che tu prendi consapevolezza pure di com'è l'altro, no? E quindi pure nel rapporto, cioè non sempre il rapporto è bello, libero, no? E ci sono dei rapporti che ti danno fastidio, però no? Cioè sono chiamati ad avere quel rapporto prendendo coscienza da noi stessi, cioè nel senso se lei mi disturba tanto nel mio comportamento, io devo arginare un pochino quella situazione, perché se no, cioè. Cioè nel senso che la faccio mia, no? Cioè io non posso, diciamo, fare rispondere con il male, come diceva Marlis, no? non posso dire però che cosa devo fare, mi devo pure tutelare in un certo senso, no? E nel senso che cioè, io l'accolgo, però calmando, diciamo, cioè, mantenendo, diciamo, quella, perché dico questo? Perché proprio oggi ne parlavo con un'amica di un comportamento di un'altra amica, no? Dice, no, ma lei è così, non la dobbiamo star a sentire, no, cioè noi la conosciamo, sappiamo com'è quella persona, quindi cioè, non la dobbiamo allontanare, però nel senso che noi ci proteggiamo in un altro modo, cioè nel senso che non la facciamo, per esempio, impugnare, non la facciamo non la facciamo diventare irascibile più di quanto è, cioè in questo senso, no? È difficile, però
coglie sempre delle sfumature, le situazioni sono delicate, le persone sono variabili, le situazioni poi influiscono i contesti, gli ambienti influiscono enormemente allora stai attento, pensaci, vedi, è sempre poi questo timore del Signore, vedi che tu hai a che fare con la realtà di creature che sono doni di Dio, che sono rivelazioni di Dio, che portano a sé, e tu
per quello che dicevi il Vangelo di oggi, no? Il Vangelo di Marco risponde proprio,
e lui si chiama
con accoglie, guarda, lo sapevamo ma non lo sapevamo, no? Cioè la risposta alla parola, l'assemblea risponde, ma guarda che parole, cioè parole che noi dovevamo sapere, però sono nuove, e la gente è rimasta stamattina nella sinagoga e è rimasta turbata, come forse anche noi dovremmo, siamo, leggendo questo testo, ci rimane così, ecco, ci colpisce, abbiamo un tesoro e non sappiamo liberare i sigilli, non so.
Parlava con l'autorità. Va bene, ragazzi.
Allora, il prossimo 24.
24.
Okay. Allora cominciamo per la lettura. Facciamo la preghiera. Così.